Buongiorno da Vera Pellandini. Voleva uccidere membri dell'amministrazione Trump perché incompetenti. Emergono nuovi dettagli sull'attentato di Washington. Oggi prima udienza per Allen. Intenso lavoro diplomatico in Medio Oriente, colloqui falliti, ma si parla di proposte per la riapertura di Hormuz. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi da Putin. Sessione speciale del Consiglio nazionale per 4 giorni a Berna, al centro dei dibattimenti le condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e la digitalizzazione delle assicurazioni sociali. Negli Stati Uniti si terrà dunque in giornata la prima udienza in tribunale per Cole Thomas Allen, il 31enne originario della California, che l'altro ieri sera ha fatto irruzione armato nell'hotel Hilton di Washington in occasione della cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Intanto proseguono le indagini per chiarire obiettivi e soprattutto il movente dello sparatore. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Cole Thomas Allen intendeva colpire il maggior numero di membri del governo Trump. A sostenerlo, a indagini ancora in fase preliminare, è procuratore generale ad interim Todd Blanch, intervistato dalla CNN.
Still looking to try to understand a motive from our preliminary investigation. It does appear the suspect was targeting members of the administration.
Il ministro della giustizia, succeduto poche settimane fa alla defenestrata Pam Bondi, ha quindi confermato che l'uomo ha viaggiato in treno da Los Angeles a Washington, passando per Chicago, e che aveva preso una camera nell'hotel della cena di gala 2 giorni prima dell'evento, sperando così facendogli eludere i controlli di sicurezza.
It appears he traveled by train and checked into the Washington Hilton a couple days ago on the 24th.
Numerosi media americani rivelano che Allen avrebbe inviato ai suoi familiari un manifesto contro Donald Trump. E questo pochi minuti prima di aprire il fuoco nella lobby dell'Hotel Hilton, a pochi metri soltanto dalla sala delle feste dove il presidente, il suo vice J.D. Vance e i vari ministri del governo erano radunati per la cena dei corrispondenti. Nel documento il 31enne insegnante californiano si definirebbe un assassino federale amichevole ed esprimerebbe giudizi molto critici sul presidente e sull'incompetenza dell'attuale amministrazione americana. Sempre secondo i media statunitensi, i familiari di Allen avrebbero immediatamente allarmato le autorità, ma troppo tardi per fermarlo. In giornata, Cole Thomas Allen farà dunque la sua prima apparizione in tribunale. 2 per ora capi di imputazione nei suoi confronti, aggressione a un agente federale e utilizzo di un'arma per commettere un reato.
E ora gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente. Dopo la tappa in Oman, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è atterrato a San Pietroburgo questa mattina per incontrare il presidente russo Putin. Secondo fonti di stampa, l'Iran avrebbe fatto un'offerta agli Stati Uniti per sbloccare lo stallo, soprattutto nello stretto di Hormuz. In redazione Sofia Stroppini.
Gli incontri con gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner previsti per questo fine settimana sono saltati e intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi procede il suo tour per raccogliere consensi. Dapprima Islamabad, in Pakistan, paese che ha assunto il ruolo di mediatore tra Teheran e Washington, poi in Oman, dove ha ragionato su come garantire un passaggio sicuro nello stretto di Hormuz, attualmente sottoposto a un doppio blocco da parte di Iran e Stati Uniti. Infine Abbas Araghchi incontra il presidente russo Vladimir Putin. Nel frattempo il portale di informazione statunitense Axios ha diffuso una notizia citando fonti governative. L'Iran avrebbe trasmesso agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto. Una proposta che prevede di negoziare sul dossier nucleare soltanto in una fase successiva. La notizia è stata rilanciata dalle agenzie di stampa iraniane, ma mancano per ora conferme ufficiali da entrambe le parti.
In Israele, intanto, ci sono novità politiche. In vista delle elezioni di ottobre è stata annunciata un'alleanza in seno al blocco riformista. Gli ex primi ministri Naftali Bennett e Yair Lapid fusionano i loro partiti e propongono una candidatura congiunta al voto. Abbiamo chiesto al nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio, che possibilità hanno di riuscita.
Hanno ottime chance perché i sondaggi già da tempo dicono che soprattutto Naftali Bennett, che è un esponente della destra israeliana ma personalmente avversario accanito di Netanyahu, ha delle ottime possibilità. I sondaggi lo danno sicuramente come possibile anche vincente, sarà un testa a testa almeno al momento con Netanyahu, però sta di fatto che entrambi i due leader di partito, appunto Bennett è un esponente della destra e Lapid, che è un centrista, unendo le forze possono davvero creare una coalizione in grado di mettere in forte difficoltà il premier Netanyahu e la sua maggioranza di destra religiosa. E come dicevo, i sondaggi sicuramente danno delle indicazioni in quella direzione. Naturalmente da parte della destra si tende a descrivere questa alleanza come un modo per far partecipare anche gli arabi, cioè i partiti arabi di Israele, governo, così come è accaduto tra il 2021 e il 2022, quando una formazione araba, proprio quando era Naftali Bennett primo ministro, prese per la prima volta parte nella storia di Israele al governo. E questo naturalmente è uno strumento che la destra di Netanyahu cercherà di usare per consolidare il suo consenso e cercare di battere Bennett e Lapid.
Si apre oggi a Bellinzona, davanti al Tribunale Penale Federale, un processo molto atteso. L'imputata è Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, accusata di riciclaggio di denaro, corruzione e di essere a capo di un'organizzazione criminale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Sul banco degli imputati per riciclaggio di denaro siedono anche un ex gestore patrimoniale della banca gineverina Lombardo Die e la stessa banca. Tra i coimputati figura anche l'ex braccio destro di Karimova. Secondo l'accusa, tra il 2005 e il 2013 Karimova avrebbe diretto un'organizzazione criminale per riciclare denaro di origine illecita. Utilizzava dei prestanome per aprire conti bancari in Svizzera e celare la provenienza dei fondi, di cui era l'unica beneficiaria. All'epoca Karimova ricopriva incarichi pubblici di primo piano in Uzbekistan e anche in Svizzera come rappresentante del suo paese all'ONU a Ginevra. Suo padre ha governato l'Uzbekistan per oltre 25 anni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La Svizzera non è il primo paese a mettere sotto processo Karimova. Dopo la morte del padre nel 2016, Karimova è stata perseguita dalle autorità del suo paese per corruzione e condannata a 13 anni di carcere nel 2020. Il processo prevede 18 giorni di dibattimento. La sentenza è prevista per la fine di maggio.
Per lo sport, nella finale del campionato di hockey su ghiaccio, il Davos si ritrova ad un solo successo dalla conquista del 32esimo titolo nazionale. Ieri in casa i grigionesi hanno battuto 5-4 il Friburgo all'overtime. Sotto 3-0 già nel primo tempo, la squadra di Holden si è portata sul 4-3 prima di essere trascinata dal pareggio di Valmark all'overtime, che i grigionesi hanno poi vinto grazie alla rete di Tambellini. Sono due i match point ora a disposizione dei gialloblu, il primo domani con gara 6 alle 20 all'Arena di Friburgo. Noi chiudiamo qui questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.